Benvenuti a Il filo della storia. Questi erano i Kraftwerk con Das Model, The Model, un pezzo che ironizza sull'industria della moda, sui meccanismi del desiderio, e lo fa attraverso l'immagine di questa modella di successo raccontata attraverso la sua giornata. Per i Kraftwerk era il loro modo tipico di partire da un determinato fenomeno per raccontare poi la società contemporanea, e con Il filo della storia adottiamo lo stesso metodo, cioè andiamo a scoprire insieme come a volte anche un banalissimo capo di abbigliamento può diventare altro, può raccontare e svelare una storia molto più grande. Per la storia di oggi dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, anzi parecchio indietro nel tempo, perché dobbiamo andare al 1960 e ci dobbiamo spostare a Genova. È il 30 giugno del 1960, un giorno d'estate, ma non un giorno qualunque. In Italia, molti penso lo ricorderanno, che in quel momento c'era il famoso celeberrimo governo Tambroni, l'orrendo monocolore democristiano che fu eletto con l'appoggio esterno dei monarchici, ma soprattutto dell'MSI, del Movimento Sociale Italiano, che si sentiva forte, l'MSI, avendo dato questo appoggio, e alzava la testa in quel momento, cercava in qualche modo appunto di sdoganarsi, e quindi annunciarono Arturo Michelini, che era all'epoca appunto il segretario, la guida dell'MSI, annunciò che avrebbero tenuto il loro sesto congresso proprio a Genova dal 2 al 4 luglio di quell'anno. Tenete presente che Genova era una città medaglia d'oro della Resistenza, quindi proprio una, come dire, culla dell'antifascismo, quindi immaginatevi quanto fossero contenti a Genova di tutto questo. Come se non bastasse, l'MSI aveva scelto come luogo del congresso il Teatro Margherita, che era una sala molto grande, vicinissima in quella via 20 Settembre, dove praticamente c'era a due passi il Sacrario Partigiano, in ricordo proprio dei caduti della Resistenza. E quindi insomma, contro questa manovra, contro il governo Tambroni, contro l'idea appunto che Genova dovesse ospitare questo congresso, partì una raffica di cortei, di scioperi, e alla fine venne indetto anche appunto questo sciopero generale del 30 giugno a Genova, che fu un vero e proprio terremoto, fu un evento entrato, come dire, nella storia per varie ragioni. Il corteo che si tenne quel giorno appunto a Genova, la manifestazione, fu aperta in cima, insomma, in apertura del corteo c'erano i camalli del porto insieme ai partigiani, accanto ai partigiani, cioè la fine della guerra era, insomma, era un ricordo molto fresco. Però quello che era interessante è che dietro a loro c'erano migliaia di cittadini, ma c'era soprattutto una marea di ragazzi e ragazze, di giovani, giovanissimi, sui 20 anni, studenti, operai, figli di operai. Fecero come una resistenza formidabile. Fu una sorpresa questa loro partecipazione anche per la sinistra, perché all'epoca ci si lamentava, no, della scarsa coscienza politica giovanile. Non è, come dire, non abbiamo inventato niente ai nostri giorni. E però anche quelli che appunto anche da sinistra un po' lamentavano questa cosa si dovettero ricredere di fronte a questa marea di giovanissimi che erano non solo arrivati a Genova, ma poi insomma erano entrati in corteo ed erano molto visibili, perché avevano tutti quello che oggi diremmo un dress code, cioè avevano tutti delle bellissime magliette a strisce.
Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare. Quindi non stia lì ad aspettare. Di vedere qualcosa di meglio qualcosa di più di quei gerani che la gioventù fa ancora crescere nelle strade. Porto di guerra senza nessun soldato, senza che il conflitto sia mai stato dichiarato. Un luogo di avvocati con i loro mobili da collezione e di commesse che gli avvocati la sera accompagnano alla stazione. Commesse senza parola e senza restituzione, e giù alberghi della posta per ritorni senza eleganza e senza sosta. Restiamo volentieri ad aspettare che la nostra casa stessa riprenda il mare, e non dovremmo sbagliare, non ci dovremmo sbagliare.
Gerani che la gioventù fa ancora crescere nelle strade, canta Ivano Fossati in Chi guarda Genova. Ebbene, quei gerani, quel giorno, quel 30 giugno del 60, nei Caruggi, i genovesi, quei vasi di gerani, anche di basilico, li fecero letteralmente volare dritti sulle teste della polizia, che cercava appunto di bloccare il corteo con cariche, con carosali di camionette in Piazza De Ferrari. I ragazzi resistettero in maniera magnifica, tanto che alla fine il prefetto di Genova dovette poi annullare il congresso fascista. Vi segnalo dei libri molto belli che raccontano questa storia. Per esempio c'è di Annibale Paloscia, era uscito nel 2010 per Mursia, il libro Al tempo di Tambroni, Genova 1960, la Costituzione salvata dai ragazzi in magliette a strisce. Poi c'è anche un romanzo di Diego Colombo, uscito nel 2008 per Sedizioni, che si intitolava proprio L'estate delle magliette a strisce. E c'è anche un libro di Gianni Carino che ancora una volta si intitola I ragazzi con le magliette a strisce, Reggio Emilia, luglio 1960. Questo è stato pubblicato da Futura. E perché Reggio Emilia in questo caso? Perché dopo Genova, Tambroni poi diede alla polizia il permesso di sparare in situazioni di emergenza, per così dire, ma comunque la polizia aveva appunto mano libera nel ricorrere anche alle armi, e lo fece. 7 giorni dopo Genova, a Reggio Emilia spararono su una manifestazione sindacale uccidendo 5 giovani operai. Il più giovane aveva 19 anni e si chiamava Ovidio Franchi, il più vecchio ne aveva solo 41 ed era Marino Serri. I loro nomi li conosciamo molto bene, perché oltre a Ovidio Franchi, oltre a Marino Serri, poi c'erano Emilio Reverberi, Afro Tondelli, Lauro Ferioli. Conosciamo questi nomi grazie a una bellissima, terribile canzone che scrisse Fausto Amodei per i morti di Reggio Emilia. La sentiamo ora nella versione che Milva ha inciso nel 75 in un album intitolato Libertà.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera. 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani, vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. Adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna. Ovidio Franchi e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera.
Le magliette a strisce furono protagoniste quindi di quell'estate, di quella protesta politica, di quel momento storico così straordinario, così importante poi anche per quello che è arrivato poi dopo. Però insomma, interessante questa cosa delle magliette a strisce, perché poi ce ne siamo un po' dimenticati, e soprattutto poi nella storia italiana, insomma, non ci sono stati più eventi di questo tipo che abbiano in qualche modo messo in connessione la moda, lo stile con un'appartenenza politica, con la militanza politica. Perché quelle magliette a strisce? Allora, intanto perché stiamo parlando di giovani, quelli che negli anni 60, insomma, amavano il rock and roll, amavano i jukebox, la stampa li definiva dei Teddy Boys, perché in qualche modo gli dava dei teppisti, perché si avevano, come dire, un immaginario molto diverso da quello dei genitori, da quello del mondo adulto, e avevano anche pochi soldi. In quel momento i grandi magazzini erano pieni di queste maglie a strisce, perché andavano molto di moda. Nei rotocalchi c'erano le foto, per esempio, di Brigitte Bardot sulla Costa Azzurra con le magliette a strisce, quindi era proprio un capo molto di moda. A fine giugno, insomma, era arrivato il momento dei saldi, quindi era possibile comprarle veramente con pochi soldi, quindi dovendo darsi in qualche modo un segno di riconoscimento, scelsero queste magliette appunto a strisce. Ed è interessante perché la maglia a strisce di per sé non aveva un valore politico in sé, lo ha avuto nel momento in cui loro, insomma, in qualche modo gliel'hanno dato. Ed è interessante questo perché anche il PC all'epoca faceva fatica a comprendere questo tipo di codici, che invece per quella generazione erano assolutamente naturali. Quella maglietta a righe era esattamente come il rock, il sintomo di un cambiamento, cambiamento che dava alla musica, ma anche allo stile, il compito di fare una cosa, cioè di marcare la separazione generazionale dagli adulti e quindi dire in poche parole che prima di essere qualsiasi altra cosa, prima di essere antifascisti, prima di essere ribelli, studenti, operai, loro erano sostanzialmente giovani.
Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Personne d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Oh, quand donc pour moi brillera ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Tous les garçons et les filles, una canzone famosissima del 1962, la voce era quella inconfondibile di Françoise Hardy, che Françoise Hardy era esattamente di quella generazione, era una delle ragazze e dei ragazzi con le magliette a strisce, ragazzi e ragazze che probabilmente neanche immaginavano, io credo a quell'epoca, quanto la loro scelta fosse stata in realtà azzeccata. Perché? Perché nella storia della cultura occidentale le stoffe a righe hanno alle spalle, diciamo, una vocazione da vere outsider, da vere ribelli. Allora, c'è un libro che è stato per fortuna ripubblicato di recente, che si chiama La stoffa del diavolo, adesso si chiama Le righe, ma è stato pubblicato anni fa dal Melangolo come La stoffa del diavolo. Lo ha scritto un francese, grande studioso di storia medievale e di araldica, che si chiama Michel Pastoureau, ed è stato appunto ripubblicato quest'anno da Ponte alle Grazie, e ringraziamo perché non si trovava più. Ed è un libricino che vi consiglio, perché racconta proprio questa storia e rivela appunto questo fatto che, come dice il titolo, le righe nascono portandosi dietro questa certa fama diabolica. Nel Medioevo venivano associate per l'appunto al diavolo. Perché? Perché nell'immaginario, nello sguardo medievale, che era molto diverso dal nostro, le righe che noi oggi diciamo vediamo invece proprio come un modo di mettere ordine nel caos, all'epoca invece era esattamente l'opposto, cioè le righe creavano disordine, fanno scalpore, scrive Pastoreau, disturbano, confondono lo sguardo, generano confusione, e quindi questo era tipico del demonio, no? Confondere e generare confusione. Quindi le righe, oggi può sembrare strano, appunto si portavano dietro questa fama diabolica, e per questo motivo poi alla fine le indossavano i reietti della società, cioè nel Medioevo vestivano con stoffe a righe le prostitute, i mendicanti, i saltimbanchi, gli appestati, la servitù, gli eretici. Quindi che tu fossi un trasgressore della società lo si vedeva subito dagli abiti, le righe praticamente ti smascheravano. Yeah, yeah, questi erano i Cynics, grande band americana di garage rock, che è un genere degli anni 60, un genere imparentato col beat e con anche con un look, con uno stile ben preciso, fatto di tantissimi capelli a caschetto, le basette, le minigonne e soprattutto tantissime magliette a righe. Tornando quindi appunto alle righe, c'è un legame esistente tra la rigatura e la punizione, l'esclusione e la privazione. Questa frase non è mia, la scriveva in un articolo di una decina di anni fa sul Mucchio Selvaggio un musicista, Marino Severini. Marino Severini, Marino e Sandro sono, come sicuramente tutti sapete, i fondatori e l'anima, il corpo dei Gang. Allora, ho scoperto di recente, proprio in uno scambio con lo stesso Marino, che anche lui appunto aveva letto ai suoi tempi Pastoreau e ne aveva appunto scritto in questo pezzo per Il Mucchio Selvaggio. E quando mi sono un po' meravigliata, insomma, di questa cosa, lui giustamente mi ha fatto notare che per i Gang parlare di stoffe, di abiti, è un po' una cosa, non è così strano, un po' un Dylan direbbe bringing it all back home, un po' ritornare appunto alle radici. Perché? Perché Filottrano, il paese delle Marche da dove loro vengono, è proprio, come dire, proprio in quella zona che vive sostanzialmente di abbigliamento, una zona piena di fabbriche di abbigliamento. Il loro papà di Marino e Sandro era un muratore, ma la mamma era una sarta. Peraltro Marino mi ricordava anche che proprio lì a Filottrano arrivò anni fa Michael Moore, il regista Michael Moore, perché per il documentario Where to Invade Next era andato a filmare la Lardini Abbigliamento, che era una fabbrica appunto che lui aveva preso come esempio di quello che gli americani possono imparare dagli altri paesi, nel modo in cui si trattano i lavoratori. Quindi insomma, per una volta l'Italia aveva, come dire, fatto anche da buon esempio.
Sesto San Giovanni.
Primo turno lunedì, 6 di mattina, Sesto San Giovanni. Il libretto che canta nella nebbia consola i tuoi trent'anni. Quali sono le torri di Milano, le sue luci cieche. Tangenziale le promesse si sentono tradite. Se ne lacrima otto ore, si è da una vita. Sembra un altro giorno e tiri avanti senza via d'uscita.
Yeah.
sopra una corriera, sopra una corriera. San Giovanni.
Questo era appunto Sesto San Giovanni, i Gang. Voglio leggervi ancora un pezzetto dell'articolo di Marino Severini, che ricorda appunto questa cosa, che nella cultura occidentale coloro che indossavano vestiti rigati sono stati esclusi a lungo dalla società, sono stati come dei dattati, dei mandati all'inferno, appunto a casa del diavolo. Nei secoli dei secoli il diavolo ha sempre mantenuto un certo stile, ha indossato degli abiti diversi a seconda delle circostanze, ma tutti fatti dalla stessa stoffa, quella a righe. A partire dal XII e XIII secolo, numerosi documenti di ogni genere sottolineano il carattere svalutante e dispregiativo o autenticamente diabolico della rigatura nel vestiario. L'ebreo, il buffone di corte, l'eretico e il saltimbanco, il lebbroso e il boia, la prostituta, il cavaliere fellone della tavola rotonda, il folle dei salmi, il personaggio di Giuda e così via. Questo elenco io aggiungerei, anzi, insomma, anche Pastoro, soprattutto Pastoro aggiunge, i frati carmelitani, cioè, come dire, i frati carmelitani non dovrebbero essere considerati, come dire, amici del diavolo. Invece è proprio quello che era successo alla fine dell'estate del 1254, addirittura, quando Re Luigi torna a Parigi dopo una crociata in Terra Santa che non era andata bene, ma insomma, con sé si era portato, insomma, dietro, cioè aveva un seguito di vario genere, tra cui anche questi monaci di quest'ordine poco conosciuto, che arrivavano con questi mantelli a righe, causando uno scandalo gigantesco, perché questo mantello a righe che loro indossavano gli era stato inizialmente imposto appunto in Terra Santa, era stato imposto in Siria in realtà dalle autorità musulmane, ma una volta che erano arrivati poi in Europa, per le strade di Parigi quei mantelli insomma facevano assolutamente scandalo. I francesi li chiamavano le barre, che significa non solo le righe, ma vuol dire anche in qualche modo un sinonimo di bastardo. Scoppiò insomma una polemica per cui il Papa Alessandro VI chiese ai carmelitani di abbandonare il loro mantello. Ci furono 13 anni di discussioni e trattative finché i carmelitani ci rinunciarono e lo sostituirono con una cappa bianca. E tutto questo, pensate, per delle semplici righe.
Hey little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. All right.
Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you.
Erano i White Stripes con Apple Blossom in omaggio appunto alle nostre righe che andando insomma a ripercorrere un po' la storia, poi dobbiamo necessariamente ricordare che le righe forse più famose sono quelle delle divise dei carcerati, purtroppo anche dei prigionieri dei campi di concentramento, ma soprattutto dei carcerati. Erano a righe, se ricordate, le maglie che Elvis Presley indossava in Jailhouse Rock. Ora pare che appunto l'invenzione della divisa a righe risalga all'America del 1760, alle prime colonie penitenziarie di allora, e vennero concepite queste divise sostanzialmente per evitare che i carcerati, se nel caso scappassero, potessero in qualche modo mimetizzarsi tra la folla. Oggi non sono più in uso da tempo, ci sono quelle appunto arancioni, no? Rese famose da tanti film, anche se c'è effettivamente che ha proposto di tornare alle vecchie divise appunto a strisce bianche e nere, che ricordano un po' anche il disegno poi delle inferriate del carcere, perché dicono l'arancio alla fine si confonde con le divise degli addetti alla manutenzione stradale.
On a Monday I was arrested, uh-huh. On a Tuesday they locked me in the jail, on a Wednesday my trial was attested, on a Thursday they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulders, I got chains, chains around my feet, I got stripes, stripes around my shoulders, and them chains, they're about to drag me down. On a Monday got my striped breeches, on a Tuesday got my ball and chain, on a Wednesday I'm working digging ditches, on a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders, I got chains, chains around my feet, I got stripes, stripes around my shoulders, and them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me, on a Tuesday, they caught me with a file,
poor boy.
On a Wednesday, I'm down in solitary, on a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders, I got chains, chains around my feet, I got stripes, stripes around my shoulders, and them chains, they're about to drag me down.
I Got Stripes, questa era I Got Stripes di Johnny Cash, ballata appunto sulla vita carceraria. A dare un valore invece positivo alle righe, ci racconta Pastor, fu sorprendentemente la rivoluzione americana nel 1700. Le 13 strisce bianche e rosse della bandiera, che poi erano le 13 colonie insorte contro la corona britannica, divennero in poco simbolo di libertà. Ad esse si riaggancia poi anche la rivoluzione francese, che nel 1789 mette le righe un po' dappertutto, e non si sa bene perché, si ipotizza che siano stati i sanculotti a rendere le righe così popolari, perché appunto le mettevano un po' dappertutto e ci si vestivano anche, c'erano appunto le righe famose della redingote di Robespierre, che acquistò un valore simbolico potentissimo, e poi c'erano le righe dei panciotti, dei contadini, degli artigiani, dei grembiuli, delle sarte, delle lavandaie. Quindi vestirsi a righe diventò dimostrazione di adesione alle idee della rivoluzione.
Some people try to pick up girls and get called asshole. It's never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. I never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York.
Pablo Picasso, a cui Jonathan Richman ha dedicato questo pezzo straordinario, è stato un grande testimonial di che cosa? Poi delle magliette a righe dei marinai bretoni, che a un certo punto nel 1900 sono diventate molto di moda. Le metteva Coco Chanel, le indossava anche Jean Cocteau, le metteva persino Jean-Paul Sartre, perché erano un po' un emblema dell'avanguardia, della ribellione giovanile in quello che era un po' il fermento intellettuale della Parigi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, no? Dopo la liberazione. Era il momento appunto dell'esistenzialismo, per cui le magliette a righe si alternavano ai dolce vita al tutto nero, e da lì a poco sono state adottate anche dai beatnik newyorkesi. Sono state le righe in sostanza protagoniste delle prime forme di sottocultura giovanile come la intendiamo oggi. C'era un'intervista molto bella con un designer di scarpe in un libro dedicato allo stile mod. Lui si chiamava Johnny Mock. Johnny Mock, in questo libro sulla cultura mod, ricordava appunto che anche loro, che erano ragazzi di Londra ma che guardavano appunto alla Francia, queste magliette a riga, tutto quello che arrivava appunto dalla Francia e dall'Italia, facevano di tutto per imitare quello stile. Lui ricorda, dice: non fumavamo mai, ma accendevamo una Gauloise solo per farci vedere. Ci siamo appassionati ai film, alle riviste francesi, e un mio amico Les è letteralmente impazzito. Indossava un maglione a righe e un berretto e mangiava aglio e tutto il resto. Ha iniziato a studiare francese, sedeva nei caffè di Londra tenendo in mano una copia di L'Essoir, ma in realtà poi dentro la copia abbiamo scoperto che leggeva dei giornali inglesi. Era tutta una posa. C'è stato anche un momento in cui l'abbiamo visto andare in giro col barretto e il maglione a righe con una baguette sotto il braccio.
Like to take a seaman fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Era Warhol di David Bowie, omaggio appunto a Andy Warhol, che aveva adottato anche lui la maglia a righe quasi come un uniforme, no? L'ha indossata spessissimo, e come lui anche Eddie Sedgwick, anzi forse più Eddie, ancora più Eddie Sedgwick, la sua musa, la famosa modella musa della Factory. Come farà poi anni dopo lo stilista francese Jean-Paul Gaultier, anche lui ha adottato appunto la maglia a righe, quella da marinaio bretone, ma ci sono anche altre righe, pensiamo per esempio al marchio di fabbrica di uno stilista stilista inglese come Paul Smith, che ha fatto appunto di queste righe multicolore un po' il suo segno di riconoscimento. Poi non so, ci sono i Ramones che hanno messo appunto le righe nella scena punk newyorkese degli anni 70. Pastoreau ci ricorda anche le righe della calzamaglia di Obelix, no? Nei fumetti di Asterix. Allora io invece vorrei chiudere ricordando quello che più che una maglia è stato il maglione a righe più famoso degli ultimi decenni, che è sicuramente quello di Kurt Cobain. Allora, il maglione è quello sbrindellato, rosso e nero, uguale praticamente al maglione di Freddy Krueger, no? Al protagonista della serie horror Nightmare. Quel maglione lì è un po' diventato, come dire, il simbolo dell'estetica grunge, no? In qualche modo. La storia del maglione è molto bella, un po' bizzarra. Praticamente nel 1992 Nirvana erano in tournée in Irlanda, suonavano alla King's Hall di Belfast, che era una delle sale più importanti dell'Irlanda del Nord, ed era andato a vederli un giovane musicista locale che aveva poco più di 20 anni e che è diventato famosissimo proprio per via del maglione. Si chiama Chris Black. Chris Black era al concerto, poi insomma, siccome il pogo sotto il palco era tostissimo, violentissimo, lui insomma si era infilato nel backstage. Nel backstage aveva incontrato Courtney Love, no? Che era la compagna appunto di Kurt Cobain. Courtney Love ha addocchiato immediatamente il maglione di Black, che era appunto il maglione di Mohair, no? Quello un po' pelosetto a righe rosse e nere. Gli aveva detto: senti, ma io voglio il tuo maglione. Gli ha offerto 35 sterline e Chris Black gliel'ha ceduto, gliel'ha venduto. L'anno dopo quel maglione lì era addosso a Kurt Cobain nel videoclip di Sliver. Sliver ha fatto il giro del mondo, il maglione è diventato famosissimo. Il video era stato girato nel garage della casa di Kurt Cobain a Seattle. E poi insomma è stato, come dire, oggi lo trovate copiato su tutti i siti di moda del mondo, solo che il maglione di Kurt era praticamente tutto a pezzi, era pieno di buchi, e se andate a vedere su Google troverete quelli che ve lo vendono uguale, cioè con l'orlo sbrindellato, con i buchi esattamente dove ce li aveva anche il maglione di Kurt Cobain. Quando poi Cobain è morto nel 94, Chris Black ha cercato senza successo di riacquistare il suo maglione, si è fatto anche aiutare da alcuni amici a ritrovarlo, ma non ci è riuscito. Però insomma, diciamo che la sua intuizione era giusta, considerando che poi qualche tempo dopo, per la precisione nel novembre del 2015, venne venduto all'asta il cardigan, il famoso cardigan sbrindellato, anche quello che Kurt Cobain indossava nell'Unplugged di MTV, ed è stato venduto per la bella cifra di $137,500, e quindi noi ci salutiamo ascoltando proprio Sliver dei Nirvana.
Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please don't go. Grandma, take me home. Grandma, take me home.
Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home.
Avete ascoltato Il filo della storia. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e a chi è in ascolto, una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao. I can't get through my fingers, I can't get through my brain, oh no.